Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Iniziative di Cassa Malati, di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, disagi al traffico e danni ma nessun ferito, pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Berna faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet, una petizione con 25.000 firme chiede un reato ad hoc. Via libera dunque dal Gran Consiglio ticinese all'attuazione delle due iniziative sui premi di Cassa Malati votate 8 mesi fa, quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Permin Cavacioglu.
Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di Cassa Malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
La più grande riforma almeno negli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di Cassa Malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico, nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambi le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
Restiamo in Ticino in ambito sanitario per analizzare un settore in crescita ma confrontato con nuove sfide a livello globale. Parliamo del settore della farmaceutica che oggi si riunisce in assemblea. Noi facciamo il punto con Nicola Liont.
È un settore molto molto vivace e lo dimostrano anche gli investimenti che sono stati fatti durante il 2025 e lo dimostrano anche le prospettive per gli anni futuri. Le aziende rimangono comunque ottimiste verso il futuro.
Daniela Bürig è la direttrice dell'associazione Pharma Industria Ticino. 189 milioni di franchi di investimenti nel 2025 per le 62 aziende associate, con i loro 4.136 dipendenti ed un fatturato globale di 2,7 miliardi di franchi. Regna un cauto ottimismo, nonostante non manchino le sfide e le conseguenti preoccupazioni, di cui si fa portavoce il presidente Piero Poli.
Il timore principale è un timore che non possiamo gestire, che è sicuramente il tasso di cambio. Un franco così forte non aiuta l'export e l'85% del prodotto ticinese è esportato.
E non aiutano nemmeno altri fattori, un paio di dimensioni internazionali come l'irrequietezza geopolitica con i venti di guerra che dominano la scena e i dazi americani che nel settore farmaceutico impattano di più sulle piccole e medie imprese, quindi anche su quelle ticinesi. E c'è un fattore più regionale, gli effetti dell'accordo fiscale fra Svizzera ed Italia.
Cominciano a vedersi le prime difficoltà dovute all'accordo sui frontalieri, quindi una cresciuta appunto difficoltà a trovare manodopera specializzata. Cerchiamo come associazione di fare un bel lavoro sul reclutamento degli apprendisti, ma non riusciamo sicuramente a colmare il gap di manodopera necessaria per far fronte alle richieste delle aziende.
La direttrice di Farma Industria Ticino, Daniela Bürig.
Nel Mendrisiotto si sono conclusi solo all'alba gli interventi dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. Diversi tetti sono stati scoperchiati, alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf e si registrano anche diversi danni alle auto. Varie strade e sottopassaggi sono stati temporaneamente chiusi. Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e nel frattempo le strade sono state liberate dai detriti. Siamo alla pagina estera, in primo piano ancora il Medio Oriente, perché dopo lo stop ai bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Chiara Savi.
Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione è avvenuta ieri, sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana, nello stretto di Hormuz, contro installazioni di difesa aerea e radar, e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
Il mercato europeo degli stupefacenti è sempre più dinamico e prolifico ed è gestito da gruppi criminali innovativi e violenti. L'allarme è contenuto nel rapporto annuale presentato ieri a Bruxelles. Sentiamo Andrea Ostinelli.
L'Europa affronta una scena degli stupefacenti più complessa e con sfide crescenti che presenta nuovi diversi rischi per la salute. Prodotti molto nuovi e forti a base di cannabis continuano ad apparire mentre cresce la varietà di oppioidi e stimolanti. Anche l'uso polisostanze è comune, con consumatori che combinano le droghe in maniera tale da incrementare i rischi e complicando le risposte. È un quadro preoccupante quello tracciato da Lorraine Nolan, direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea delle Droghe. I mercati evolvono a un ritmo sfrenato e la diversità delle sostanze spacciate in Europa è sempre più imprevedibile. Soltanto l'anno scorso sono state recensite 50 nuove sostanze psicoattive, portando il totale a 1050 nei 27 stati dell'UE più Norvegia e Turchia, una crescita più che doppia rispetto al 2023. 64 tonnellate di precursori chimici, ossia di ingredienti di base, sono state sequestrate. L'allerta è alta sugli oppioidi sintetici, alcuni ormai talmente potenti che pochi grammi possono rappresentare migliaia di dosi potenzialmente letali. Dati allarmanti riguardano anche la diffusione della chetamina e della cocaina, 2,5 milioni di giovani adulti l'hanno utilizzata l'anno scorso nell'UE. Ma la direttrice dell'Agenzia Europea delle Droghe mette anche in risalto la validità dell'approccio applicato rispetto ad altre aree del mondo, un approccio non soltanto repressivo.
We are reporting 7,600 drug-related deaths in Europe.
In un anno abbiamo riportato 7,600 morti, ognuna delle quali è una tragedia ed è prevenibile, ma se compariamo con altre regioni, come i 100,000 morti degli Stati Uniti, ciò dimostra che stiamo facendo qualcosa di buono in Europa. Ciò riflette la forte enfasi che stiamo mettendo su prevenzione, trattamenti e riduzione del danno.
Torniamo in Svizzera per parlare di una petizione con 25,000 firme che chiede al Consiglio federale e al Parlamento di lottare con maggior determinazione contro i cosiddetti deepfake e le violenze sessualizzate su internet. I dettagli con Anna Valenti.
Chat pubbliche di Telegram, utenti svizzeri hanno pubblicato, si sono scambiati immagini pornografiche manipolate di 14 influencer elvetiche. Si tratta di deepfake sessualizzate, contenuti falsi generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le vittime in situazioni intime mai avvenute. I fatti sono avvenuti alla luce lo scorso aprile, grazie a un'inchiesta congiunta di SRF e Tagesanzeiger. È solo uno degli ultimi episodi di cronaca che mostrano quanto il fenomeno stia crescendo e la cosa preoccupa molto. Lo dimostrano le 25,000 firme raccolte in tempo record da Iniziativa Internet di Guido Fluri, We Collect, Piattaforma Civica e dal Partito dei Verdi. Una petizione sostenuta anche da politici appartenenti a tutti gli schieramenti, indirizzata a Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e Consiglio Federale. La richiesta è chiara: creare un reato ad hoc per i deepfake sessuali, rafforzare la protezione delle vittime, imporre alle piattaforme tempi rapidi di rimozione e dare alle procure strumenti tecnici e legali più efficaci per identificare gli autori. Oggi, infatti, chi denuncia non può sperare in pene esemplari né in una protezione immediata, proprio per le enormi lacune sistemiche esistenti nella legislazione elvetica. Le indagini sono complesse, spesso gli autori non vengono identificati e la rimozione dei contenuti da internet è praticamente impossibile. E nel mirino finiscono soprattutto donne e ragazze, sottolinea Guido Fluri, influencer, studentesse, giovani attive sui social, ma anche giornaliste e politiche. La richiesta della petizione è quella di reagire in fretta, senza nuove, severe regole, dicono i promotori, la violenza digitale continuerà a correre molto più veloce della legge.
In Svizzera lo scorso anno si è registrato un aumento delle richieste di consulenza nei centri di aiuto alle vittime. Oltre 7 utenti su 10 erano donne o loro familiari, mentre circa 6 su 10 erano stranieri. Da Berna, Alessio Veronelli.
55.260 colloqui di consulenza, un 2025 impegnativo per i centri di aiuto alle vittime, che hanno registrato un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il 72% dei colloqui è stato richiesto da vittime di sesso femminile o dai loro familiari, il 17% da minorenni, mentre secondo l'Ufficio federale di statistica poco più del 40% delle persone interessate era di nazionalità svizzera. Le consultazioni hanno riguardato principalmente lesioni personali o vie di fatto, quasi la metà dei casi, mentre un terzo dei colloqui ha riguardato reati di estorsione, minaccia o coazione e poco meno di un altro terzo attentati all'integrità sessuale. Percentuali che, se sembrano non tornare, è perché a volte per un'unica consultazione possono essere censiti più e vari reati. In poco più del 27% dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima, mentre in circa un quarto degli episodi il responsabile del reato era il partner attuale della vittima. Spese di patrocinio e alloggio di emergenza e finanziamenti più comuni erogati, assistenza giuridica, psicologica e sociale, le prestazioni, mentre sempre lo scorso anno indennizzi e riparazioni morali versati sono aumentati del 10% e complessivamente i cantoni hanno versato 7,3 milioni di franchi.
L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio lancia l'allarme. Nelle ultime settimane sono aumentate in modo marcato le segnalazioni e le richieste di consulenza legate alla processionaria della quercia. Per la prima volta è stato inoltre individuato nella Svizzera orientale un vasto focolaio all'interno di un querceto. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico potrebbe favorire un'ulteriore diffusione della specie nei prossimi anni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
A sud delle Alpi la processionaria è una presenza ben conosciuta. Da anni autorità e cittadini sono sensibilizzati sui rischi sanitari. I peli urticanti del bruco, se entrano a contatto con la pelle, possono causare dolorose infiammazioni e, se inalati, anche gravi reazioni. Al nord delle Alpi invece la problematica è rimasta a lungo poco nota. Oggi però la situazione è completamente cambiata, come sottolinea Simon Blaser, collaboratore scientifico dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
Was wir bisher beobachtet haben, war eben, dass vor allem gut besonnte Einzelbäume.
Finora le infestazioni di processionaria della quercia colpivano soprattutto singoli alberi ben esposti al sole in ambito urbano o lungo i margini del bosco. Ora però, per la prima volta, a Sciafusa è stato individuato un grande focolaio all'interno di un querceto, quindi in una zona ombreggiata, un'evoluzione che rappresenta una novità. Con l'aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici, ci aspettiamo che il fenomeno possa intensificarsi anche in altre regioni.
La processionaria della quercia è presente anche al sud delle Alpi, come quella del pino. Entrambe le specie amano il caldo, ma hanno cicli vitali differenti. La raccomandazione degli esperti è chiara: mantenere le distanze ed evitare qualsiasi contatto con i bruchi e i loro nidi. Un messaggio che assume ancora più importanza ora che il fenomeno si sta diffondendo anche al nord delle Alpi.
Vi lascio allo sport e ci sentiamo più tardi.